Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Ciao Fabrizio, come stai?
Tutto bene Alberto.
Un'altra puntata, siamo arrivati alla 7-7, un bel numero, 29esima della seconda stagione. E oggi vogliamo parlare in apertura di una questione un po' curiosa. In Argentina, dove Leopoldo Brizuela ha vinto uno dei premi più importanti della letteratura iberoamericana, l'Alfaguara de Novela del 2012 sembra che ci sia una specie di embargo dei libri. Ieri sulla stampa di Torino è uscito un articolo di Giovanna Zucconi, che sappiamo è una nostra collega su Radio 2, di un programma molto seguito. Si diceva appunto che c'è una contingentazione dei libri che devono essere ritirati solo all'aeroporto di Buenos Aires, e gli altri aeroporti, gli altri luoghi di arrivo, i porti marittimi non possono sdoganare le singole copie dei libri, non parliamo di centinaia di copie.
Libri stranieri.
Esattamente, con una motivazione che riguarda l'inchiostro, che sarebbe dannoso quello che proviene fuori dall'Argentina. Ma in realtà quello che avviene in Argentina non è nulla di diverso da quello che avviene nel resto del mondo. Si usano inchiostri chimici, nulla di naturale, nulla di legato alla china vecchia maniera.
Ti segnalo oggi un articolo di Antonio Pascale sulla lettura del Corriere, che parla invece del problema delle carte certificate.
Sì, fa un attacco a Greenpeace, che io invece condivido moltissimo la loro linea, che non è poi così faziosa, e non si parla mai di marchi, ma si parla solo di tipologie di utilizzo di carta e da fonti sostenibili. Questa certificazione, l'FSC, non è una mafia, come sembra apparire da quell'articolo, ma è tutt'altro.
Sembra uno strano racconto questo qui della dogana argentina per i libri stranieri.
Chiediamo a Giuliano Soria, che è in collegamento con noi da Torino, se lui sapeva di questa esperienza argentina.
Sì, anche se non mi stupisco più nulla dei problemi dell'Argentina dal punto di vista del libro, perché sono stati terribili, come lo sono stati a Cuba, e mi sembra un po' grotteschi, insomma, che nascondano altre cose, ancora grazie che i libri si leggono, che vengono stampati. Ma è estremamente curioso, insomma.
Leopoldo Brizuela, lo conosci?
No, non lo conosco, no.
E il premio l'Alfaguara de Novela è così importante?
Sì, perché è una grande casa editrice spagnola, quindi è una casa editrice di primo ordine, anche il premio è un premio conosciuto.
Ma tu volevi parlarci oggi di una casa editrice di Milano?
Non lontano dall'Argentina. La casa editrice si chiama Rayuela, dal celebre racconto, romanzo di Cortázar, un romanzo del 1963 che è un po' un L'Ulisse di Joyce per i latinoamericani. E volevo parlare di questa casa editrice che prende nome proprio da questo romanzo, come se fosse un manifesto ideologico, un manifesto estetico, e di alcuni romanzi che ha appena pubblicato, una casa editrice molto coraggiosa che fa cose latinoamericane, in particolare di uno dei suoi animatori che è Milton Fernandez, lo scrittore uruguaiano che vive tra Milano, eminentemente a Milano, ma che è rimasto molto legato al suo Uruguay, e ha un suo libro appena uscito proprio da Rayuela che è Sapessi Sebastiano, sono una serie di racconti scritti idealmente al proprio figlio sul tema dei ricordi, ma anche sul tema dell'emigrazione, perché questo è il grande punto centrale di molti scrittori e di molte personalità del Rio della Plata, Argentina.
Quindi Sebastiano non è nulla di legato, non ha nulla di legato col San Sebastiano tanto caro agli omosessuali, che è un po' il loro patrono.
Nulla, assolutamente nulla, è un dialogo che lui fa in questi racconti, sono alcuni racconti, uno bellissimo sui pinguini, che quasi i pinguini sono come gli emigrati, e c'è un testo in prosa, ogni tanto c'è un testo in poesia, pensateci, addirittura un racconto, il Viejo Soria, che è la storia del vecchio, no? Dove la sua porta
ma non è il vecchio Soria, no?
è un racconto simpatico, anche di pieno di saggezza, ma
però hanno sbagliato video, perché sarebbe il giovane Soria, perché...
magari ci facciamo i complimenti. Questa casa editrice è estremamente curiosa, estremamente interessante, fa delle cose molto belle, ma anche questo Milton Fernandez è una figura importante di multiculturalità, perché lui è uomo di teatro, è uomo che lavora nell'organizzazione teatrale, che ha fatto il mimo, ha fatto il danzatore ed è uno scrittore di primo ordine, tanto che si è creato in qualche modo una sua casa editrice, e questa casa editrice sta per far uscire anche dei libri italiani. So che uno esce, sta per uscire adesso, è di Laura Sanchioni, La Dona dal Canin Rus, che è una storia del 1400 più o meno legata alla costruzione del Duomo di Milano, alle pietre che vengono dalla Val d'Orsola. Ma il filone centrale di questa casa editrice, come dicevo prima, è legato all'attività sulla letteratura latinoamericana. Hanno pubblicato ad esempio un gran bel libro di Hellman, che è il massimo poeta latinoamericano argentino, hanno pubblicato un libro, Italiani d'altrove, che è una sorta di antologia di poeti latinoamericane di origine italiana che raccontano il tema della partenza, del viaggiare. E questo romanzo, Sapessi Sebastiano, mi ha anche in alcune parti molto commosso, perché questo dialogo col figlio dove lui dice: sono stato sempre convinto che questa parte della mia storia ti appartenesse, che fosse il mio dovere farti partecipe, perché c'è questo senso del viaggiare continuo, del ricongiungersi con vecchi affetti, del testimoniare un mondo perduto. E chi conosce letteratura del Rio della Plata si ritrova immediatamente, perché è una linea costante. Lo era anche un po' in Cortázar, che dà il nome alla casa editrice, che è morto nel 1984, e questo suo romanzo capolavoro, Rayuela, appunto un girovagare fra Parigi, Buenos Aires, del protagonista, che era Orazio Oliveira.
Grazie infinite, Giuliano Soria, alla prossima puntata.
Grazie a tutti voi.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta per parlare di qualcosa che ci è molto caro, perché l'anniversario dell'assedio di Sarajevo, che è caduto il 6 aprile, è passato abbastanza indenne da particolari attenzioni. Serviva invece un'attenzione maggiore, perché la Bosnia-Erzegovina non è poi così finita nella pace, ma è finita in un'attesa della pace, perché molti di voi non sanno che esiste ancora un'enclave, quella di Brčko, dove non c'è ancora un governo stabile. In realtà ci sono ancora le Nazioni Unite, un controllo molto forte. La Repubblica Serba di Bosnia rappresenta all'interno di questa nazione il buon 50% di abitanti e il 40% di territorio. Il resto è diviso in oltre 10 piccolissime federazioni, cantoni, un po' come quelli svizzeri, in lotta fra loro, perché, come dicevano nell'accordo famoso siglato da Clinton, di Dayton, esiste una mappa fatta a macchia di leopardo, quindi non è una roadmap semplice, siamo in una situazione ancora più complessa di quella dei territori occupati della Palestina. Che ne dici, Gabriele? Buona giornata.
Buongiorno Alberto. No, volevo aggiungere una cosa, che leggendo il Corriere della Sera in questa settimana, un articolo di Massimo Nava che ci conferma più o meno questo che stai dicendo, e lo fa anche attraverso le parole del cardinale Pulic, che dice che c'è un rispetto imposto appunto dal quadro istituzionale di Dayton, ma ognuno pare pensare ai propri interessi. I musulmani bosniaci, ossia la grande maggioranza, discriminano i cattolici, i serbi discriminano i musulmani, dice il cardinale Pulic. Per parlare di questo, per sentire anche le impressioni di un giovane storico e viaggiatore anche, perché ha viaggiato in lungo e largo per la ex Jugoslavia in questi ultimi 10 anni, abbiamo al telefono, e l'abbiamo disturbato in questa domenica, Eric Gobbetti, buongiorno.
E abbiamo anche Enrico Emilitri, buongiorno Enrico.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vogliamo iniziare da te, visto che Enrico Gobbetti non è ancora, visto che siete due Enrichi, iniziamo dal più anziano. Tu cosa ne pensi di queste nostre valutazioni?
Ma devo dire che, guarda, ieri leggevo su Agoravox un articolo appunto celebrativo di questi avvenimenti, in cui, che esordiva dicendo: la Jugoslavia poteva essere salvata, no? proprio esordiva così. E in effetti non sono molto lontani da quanto appunto diceva su ieri su Agoravox, questo articolo appunto relativo alla ventennale della sede di Sarajevo.
Sarajevo che è la capitale, però esiste anche un'altra capitale che è Banja Luka, dove si riconosce una moneta diversa, perché il marco che c'è in Bosnia non è lo stesso marco che c'è nella Repubblica Serba di Bosnia.
Diciamo che in un si è tornati indietro non di 100 ma di oltre 200 anni in un certo senso, cioè si è tornati alla situazione preesistente addirittura al Trattato di Santo Stefano nel 1878, quando la Serbia è diventata finalmente indipendente dopo la guerra russo-turca di quegli anni.
Enrico, un attimo che diamo in linea Eric Gobetti.
Ma io vorrei fare una considerazione riguardo proprio al Trattato di Dayton, che in qualche modo è anche la costituzione dell'attuale Bosnia, ed è in qualche modo esso stesso che ha creato la situazione attuale, cioè una situazione da cui di fatto è impossibile uscire se non con gli strumenti del nazionalismo stesso, che quindi in qualche modo ha vinto la guerra in tutti i modi, perché la tripartizione della Bosnia tra due entità, quella serba e quella croato-bosniaca, che è a sua volta all'interno di quella croato-bosniaca in due sostanzialmente divisioni nette di tipo nazionale, è frutto proprio del Trattato di Dayton, che naturalmente ha posto fine al conflitto, ma non ha risolto il problema strutturale della Bosnia, che è quello dei nazionalismi contrapposti.
Certo. Eric, una cosa mi viene, perché appunto abbiamo detto che tuo è un libro che parla di viaggi, è il tuo viaggio appunto nei Balcani.
Ripetiamo l'editore, magari per chi non l'avesse sentito.
L'editore è Miraggi di Torino e il titolo in effetti non l'abbiamo ancora presentato, ma il titolo è Nema Problema, ossia non c'è problema, nessun problema.
In serbo-croato, immagino.
Esatto.
Esattamente. Che Bosnia hai trovato nei tuoi viaggi? Poi ti chiederò la stessa cosa magari anche sulla Serbia, però la cosa è questa, l'unione diciamo dei padri bosniaci, l'unità che potevano sentire attraverso anche la Repubblica Socialista di Tito, come oggi viene in qualche modo ereditata dalla Bosnia attuale, se può esistere in qualche modo?
Ma allora io innanzitutto credo che la guerra in Bosnia sia stato appunto il frutto sostanzialmente di una guerra tra nazionalismi contrapposti, non tanto l'uno contro l'altro, ma soprattutto contro la stessa possibilità di convivenza delle popolazioni che abitavano nella Bosnia. Ciò non toglie che ovviamente le contrapposizioni nazionaliste sono ancora molto sentite oggi. E su questo terreno però si sviluppa anche un riconoscimento del mito di Tito, della Jugoslavia unitaria, che è molto evidente soprattutto nelle vecchie generazioni e in qualche caso magari nelle giovani generazioni, però più che altro nelle grandi città, quindi più che in Bosnia, magari solo Sarajevo, ecco, mm-hmm. Però poi si può trovare più facilmente a Zagabo o Belgrado, ecco.
Si parla però magari di una nuova entità sovranazionale che può far trovare un minimo di unione. Mi riferisco all'Europa, nel senso è ambizione di tutte le più o meno tutte le repubbliche ex jugoslave di entrare nell'Unione Europea.
Tutte insieme.
Rientrerebbero quindi di nuovo in una sfera diciamo unitaria.
Un'appartenenza comune.
Un'appartenenza comune, sì.
Sicuramente molto forte. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, diciamo la crisi dell'Unione Europea non ha favorito questo entusiasmo europeista che c'era magari più 5-6 anni fa. Però senz'altro c'è questa prospettiva, anche se alcuni paesi sono naturalmente molto più lontani da questo traguardo rispetto ad altri.
Certo, e questo quindi a Belgrado come viene sentito, nel senso una capitale che una nazione che ha visto di fatto restringersi fino più o meno al nucleo originario proprio prettamente serbo, il proprio territorio, e che è stata smembrata non solo con la guerra civile jugoslava, ma anche con le guerre successive, avendo poi perso anche il Montenegro e in buona sostanza anche il Kosovo.
Sì, ma io direi che in questo momento il problema vero diciamo di politica interna serba è tutto legato al Kosovo, mm-hmm. perché il Kosovo è una realtà a cui nessun politico, come dire, nazionale jugoslavo, non necessariamente nazionalista, ma anche solo, insomma, che si riconosca nello Stato serbo, può abdicare, diciamo, e ovviamente il, come dire, viene definito il Piemonte della Serbia, no? Certo. Tutte le origini culturali nazionali della Serbia stanno in Kosovo, per cui è impensabile un processo di adesione all'Unione Europea senza il Kosovo.
È la grande patria che ha fatto la Jugoslavia, praticamente il piccolo Piemonte. Ne parlavamo qualche settimana fa sempre con Enrico Emilitri, che si scrisse durante il periodo risorgimentale un importante rivista che era proprio chiamata Piccolo Piemonte.
Esatto,
proprio
a, sì.
Ed era a Belgrado, se non sbaglio, la redazione.
Sì, 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 sì.
Dobbiamo fare un'ultima domanda, poi ritorniamo dopo uno stacco musicale, Enrico Emilitri. Cosa ne pensi, Enrico, di queste valutazioni? Poi magari con te parleremo della nascita vera e propria della Jugoslavia. Tu ami di più il periodo più lontani. Però di questa attualità cosa ne pensi?
Ma dico che siamo esattamente allineati, cioè vedo che non siamo distanti anche come pensiero, cioè alla lunga quello che dici, che ho detto io, che non è solo quello che ho detto io, ma ci sono altri studiosi tipo Stefano Bianchini, che è stato anche mio professore all'Università Milano, o anche Steven Clissold, per esempio, che ha scritto molto, pur essendo britannico, sulla Jugoslavia. Cioè facciamo più o meno le stesse considerazioni, cioè a un certo punto, quindi non siamo molto lontani come considerazioni e anche dalle considerazioni delle generazioni precedenti.
Rimanete in linea tutti e due, fra pochissimo ritorniamo con voi.
Carta vetrata.
Non è una sfida, ma sono molto d'accordo. I due storici che abbiamo chiamato a condividere con noi le loro posizioni sulla ex Jugoslavia, su quello che è successo a Sarajevo e quello che è stato creato dal mondo, dall'accordo di Dayton, in quello del Bosnia-Erzegovina. La prima parola però a Gabriele Sabatini, che ha voluto questo argomento, vero Gabriele?
Sì, ho voluto questo argomento anche in qualche modo doveroso, appunto, stante l'anniversario. Poi per una strana coincidenza, perché lo scorso anno, proprio a Pasqua, parlammo di letterature balcaniche e anche di letterature della ex Jugoslavia. In qualche modo tornare, mi faceva piacere tornare su questi argomenti. Io ad Eric Gobetti, che abbiamo chiamato e che è autore di Nema Problema, Jugoslavie, 10 anni di viaggi, per Miraggio Edizioni, volevo però chiedere una cosa. C'è un certo punto nel volume, si dice: la Jugoslavia è un paese strano dove si fa festa e si uccide con la stessa naturalezza. E c'è quasi una caratteristica comportamentale, insomma, degli jugoslavi di essere in qualche modo fuori controllo, insomma, nelle loro manifestazioni.
Ma sì, io non vorrei dare l'impressione in qualche modo razzista di giudicare gli jugoslavi particolarmente diversi dagli altri popoli. Un aspetto che mi ha sicuramente colpito è, diciamo, l'eccessività del carattere jugoslavo in molti aspetti, sia magari positivi che negativi, per cui c'è per esempio un'ospitalità straordinaria, un'umanità straordinaria nei rapporti con le persone, anche con gli stranieri, ma al tempo stesso anche un'aggressività che spesso poi si risolve nelle stragi che abbiamo visto, che non sono però caratteristiche assolutamente soltanto dei popoli jugoslavi, ma diciamo di tutta l'Europa, se non di tutto il mondo, ecco.
E gli jugoslavi, il 6 di aprile è anche un altro anniversario, si ricorda l'occupazione da parte dell'asse della Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale.
Pavelic.
L'occupazione, esatto.
A proposito di
occupazione della Jugoslavia, tu ti sei occupato anche di questo, con l'occupazione allegra, gli italiani in Jugoslavia, uscito per l'editore Carocci, in cui mi pregio anche di lavorare. E due parole, non tanto sul libro perché non importa, ma quanto sulla sensazione che sia oggi, come vedono oggi gli italiani, gli jugoslavi, e che ricordo hanno del loro passato. In qualche modo c'è il mito di italiani brava gente, ma forse non è sempre stato così.
Ma sì, paradossalmente in Jugoslavia è rimasto un po' come anche in Grecia questo immaginario degli italiani comunque che si comportano più umanamente rispetto ad altri occupanti, in particolare rispetto ai tedeschi, nella stragrande maggioranza dello spazio jugoslavo. Poi nelle zone dove gli italiani si sono comportati in maniera effettivamente più crudele, come in Slovenia o in Dalmazia, un po' meno, però io proprio il titolo del libro, L'occupazione allegra, nasce proprio da un termine utilizzato dalla storiografia jugoslava per definire l'occupazione italiana, quindi allegra sia nel senso di non pericolosa, perché gli italiani sarebbero stati dei cattivi combattenti, e sia nel senso comunque di più leggera rispetto ad altre occupazioni, cosa che in realtà non corrisponde particolarmente al vero. Io, avendo studiato nei dettagli l'occupazione italiana, soprattutto della Jugoslavia, devo dire che ha seguito strategie occupazionali molto simili a quelle tedesche, ad esempio in Italia, quindi con stragi contro i civili, fucilazioni, deportazioni, insomma, non si può definire un'occupazione allegra effettivamente, però rimane paradossalmente questo immaginario anche in Jugoslavia.
Enrico Emilitri, facciamo un passo indietro, magari può essere doveroso a questo punto, anche per rimettere insieme i pezzi di questa nostra conversazione, capire come si è formato lo Stato jugoslavo, qual è stato brevemente anche il suo corso.
Guarda, io ti devo dire che marciando a tappe forzate, tutto comincia con la battaglia di Kosovo, poi il 15, che poi sarebbe il 28 giugno 1389, quando appunto gli ottomani sconfiggono i serbi, i loro alleati, a Kosovo poi, quindi nel Kosovo centrale. Infatti Kosovo deve il nome proprio a questa località.
Luogo simbolico, molto simbolico, quindi.
Sì, ecco, che fra l'altro significa il campo dei merli, già questo nome non è tanto fausto, perché dove pascono i merli cresceva poco, quindi a un certo punto poi, 525 anni dopo, il 28 giugno 1914, a Sarajevo viene ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando. Quindi,
da un italiano poi, no? Da un italiano?
No, è Gavrilo Princip, era un serbo bosniaco che apparteneva alla Mlada Bosnia, cioè la giovine Bosnia, che si ispirava alla giovine Italia e alla giovine Europa di Mazzini.
Ah, e questa è la confusione che ho fatto, scusami.
Ecco, no, l'italiano Luigi Lucheni ha ammazzato l'imperatrice Elisabeth, la famosa Sissi, a Ginevra. Qui invece era proprio Gavrilo Princip che ha fatto l'assassinio in Sarajevo. Fra l'altro Demetrio Volcic, quando sono successi tutti questi fatti, ha scritto un libro che è emblematico, Sarajevo, quando la storia uccide, no? E lì accanto è venuto fuori un altro volume che si intitolava Il giorno di San Vito, perché il 28 giugno è il giorno di San Vito, che è patrono dei serbi, che appunto ricordava sia la battaglia di Kosovo poi e poi l'assassinio di Sarajevo e l'adozione della prima Costituzione jugoslava nel 21. Il 28 giugno del 1921 viene adottata la prima Costituzione serbico-croata sloveni, che viene chiamata infatti Costituzione di Vidovdan, dove Vidovdan cioè proprio il giorno di San Vito, quindi il 28 di giugno. Quindi
ed era già federale come realtà? Era già una repubblica federale oppure nasce?
No, era una monarchia unitaria centralista sotto il Karađorđević, che fra l'altro Pietro I Karađorđević, salito al trono nel 1903 con un colpo di Stato, era cognato di Vittorio Emanuele III, perché aveva sposato la sorella maggiore della regina Elena, che era figlia del re del Montenegro. E quindi c'era questo stretto legame fra i Savoia e Karađorđević, tant'è vero che Pietro II era pronipote di Vittorio Emanuele III. Quando c'è stato il colpo di Stato del marzo 1941, lui sperava che il prozio inducesse Mussolini a spingere Hitler a non invadere la Jugoslavia, perché la Jugoslavia serviva ai tedeschi per invadere l'Unione Sovietica nell'ossessione della grande tenaglia che dal Baltico doveva estendersi fino al Mar Nero per distruggere l'Unione Sovietica. Ora, ritirandosi la Jugoslavia, che aveva aderito poco tempo prima al tripartito, automaticamente veniva a mancare un punto d'appoggio e quindi l'invasione rischiava di fallire. Ecco perché dopo è stata invasa, no?
Enrico, dobbiamo chiudere. Un'ultima battuta a entrambi, una domanda secondo me proprio flash, sia Eric Gobetti che Enrico Emilitri, i due Enrichi riuniti insieme per parlare di Jugoslavia, perché per noi ancora in qualche modo esiste e la sentiamo, è una realtà che ci permea. Quanto la Russia vuole intervenire e sta cambiando anche il carattere, per esempio, della lingua serbo-croata che passa al cirillico?
No, parla pure tu.
Gobetti per primo.
Ma cirillico in realtà è preesistente, diciamo, all'attualità, è semplicemente che ora le lingue si stanno tutte distinguendo fortemente una dall'altra per una scelta proprio, diciamo, dall'alto, da parte dei singoli governanti, dei nuovi stati che cercano di distinguere il più possibile le lingue, per cui il serbo si sta fortemente cirillizzando, nel senso che il cirillico esisteva già, ma di fatto viene utilizzato quasi esclusivamente il cirillico proprio per distinguerlo più nettamente dalle altre lingue, che a loro volta anche si distinguono sempre più, proprio per segnare la distinzione e creare delle lingue nazionali che di fatto non esistevano, perché erano tutte lingue molto molto simili.
Grazie Gobetti. E Militri, la tua chiusura sulla Russia.
Ma guarda, c'è una frase che è emblematica, che dice: la Jugoslavia è un paese di 6 repubbliche, 5 nazioni, 4 lingue, 3 religioni, 2 alfabeti e un solo titolo, poi è diventata una sola Jugoslavia. Beh, in effetti la Russia è sempre stato, come per dirla con Orwell e anche un noto programma televisivo, grande fratello di questi popoli, tant'è vero che molte bandiere già pre-jugoslave, come quella serba, quella montenegrina, eccetera, erano tutte, anche quella croata, eccetera, erano tutte ispirate alla bandiera russa. Quindi in realtà la Russia non sta facendo altro che riprendere il suo ruolo storico di grande fratello e quindi è russificando e cirillizzando ancora questi popoli per riaffermare la sua, diciamo, la sua supremazia sui Balcani, sempre plurisecolare disegno di aprirsi finalmente un varco verso il Mediterraneo e quindi lungo le grandi rotte verso l'Atlantico, verso grandi rotte commerciali oltre gli stretti, e quindi siamo ancora al disegno che da Pietro il Grande in poi ha sempre contraddistinto la Russia, anche quando si chiamava Unione Sovietica.
Pensiamo quindi anche al gasdotto che è dei nostri giorni, aperto, chiuso, ricostruito, non costruito, anche lì vedi che ci sono tante cose che tornano, no?
Sì, infatti, cioè alla fine aveva ragione un po' Khrushchev quando diceva vi schiacceremo, no? Chiaramente non ci è riuscito con l'Unione Sovietica, ci sta riuscendo in un altro modo.
Col gas.
Ecco, in un certo senso ci sta letteralmente gassando.
Grazie a tutti e a presto, arrivederci.
Grazie, ciao.
Grazie.
Ciao.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta. Gabriele, chi è entrato in studio con noi? Un caro amico.
Beh, Gabriele è uscito, è rientrato Fabrizio, intanto e con noi c'è Fabio Croce. Buongiorno.
Buongiorno, Fabio. Buongiorno.
Editore, drammaturgo, scrittore, chi più ne ha, chi più ne metta.
Combino più guai io che non si sa.
Via Crucis Laica, che cosa è successo?
Beh, questa settimana abbiamo avuto quella vera al Colosseo con Benedetto XVI.
Ha avuto freddo, non è stato tanto
grande
bene.
Grande spettacolo.
E tu invece? Stai preparando un grande spettacolo,
una sottomarca di quella,
ma insomma non direi, anche perché abbiamo tra i protagonisti del Cardinal Mia Cara un grandissimo attore che proprio in persona il Cardinal Mia Cara, che è il nostro
Achille Brugnini,
esatto,
che è stato Cardinale Angelini sul Divo di Sorrentino.
E l'ha fatto molto film, bene. Sì, l'ha sì. Fatto molto.
Quindi ormai si sente tanto cardinale. Infatti quando entra in scena, c'è stasera niente Eminenza, siamo tutte sorelle.
Benissimo.
Entra nel suo ruolo.
Si è incardinalato nel loro ruolo.
Sì. Ormai.
Dall'11 al 15 aprile, Teatro dei Documenti, via Nicola Zabaglia, 42, Testaccio, Roma. Invece quello che vogliamo sapere è perché la chiami laica e non sacra.
Beh, laica perché io sono persona laica e ricalco la Via Crucis perché è una 12 stazioni a discendere all'inferno di questi quattro personaggi, e laica perché comunque l'occhio è laico, però volevo solo fotografare una situazione piuttosto così concreta in Vaticano, in cui di giorno questi prelati della curia sono integerrimi, cattivi verso il prossimo, omosessuali, no? E poi nella notte, nella vita privata, sono come tutti i comuni mortali, viziosi, viziati, maniacali e a volte irriverenti verso la loro stessa religione, perché sono quelli che poi hanno questo contrappasso per opposizione, predicano bene ma razzolano molto male.
Un episodio che ti racconto e te lo regalo: un sacerdote, un mio carissimo carissimo amico, di cui però purtroppo non posso fare il nome per ovvie ragioni, mi dice che in una recente riunione di alti prelati della sua diocesi, che non è qui a Roma, mi dice che a un certo punto si parlava di varie scelte e si arrivava a un conflitto su una questione di carattere molto pratico. E lui dice, ma Cristo dice altro. Gli risponde la carica più alta che era presente in quell'assise. Ma lascia stare Cristo, pensiamo ai fatti nostri.
Ma che Cristo dici? Che sembra un
po', ma Cristo lasciamolo agli altri, che ci interessa?
Ma guarda, stai proprio prendendo il tema del cardinal, mia cara, perché lì questo si dice. C'è un professore pieno di dubbi, ma credente, che chiede al cardinale, ma perché la Chiesa? E lui gli continua a rispondere in maniera cattiva. Cioè, ma che dici? Ma lascia perdere Cristo. La realtà è un'altra cosa, fallo ma non dirlo, perché noi dobbiamo rappresentare la realtà, non viverla.
Attenzione, Gabriele non c'è, ma Fabrizio c'è e ci fa una bella domanda.
Beh, ma l'irriverenza nasce dalla confidenza, no? È chiaro che probabilmente, ecco, l'alto prelato come personaggio si presta di più. A me vengono in mente alcune suggestioni. Per esempio, c'è un episodio in quel film I Nuovi Mostri in cui c'è un cardinale impersonato da Gassman che dà lo schiaffone al povero operaio che sta lì. Anche lì c'è un prete pieno di dubbi. Però ecco, c'è una consuetudine, per esempio, nella nostra letteratura, c'è stata. Almeno in anni passati, ormai parliamo di 30-40 anni fa, per esempio il Todo Modo di Sciascia, questo racconto pieno di dubbi, pieno di... Insomma, mi sembra che per esempio alla nostra letteratura oggi manchi quello che c'è e distingue per esempio la grande letteratura.
Stai aprendo una piaga insanabile e Alberto Gaffi è ancora più preparato di me su questo.
Ma lui lo sa,
Quello che chiedo è come mai
la letteratura americana ebrea per esempio riflette sull'ebraismo, sui problemi della fede, e quella italiana invece non lo fa.
C'è un problema grosso che avvolge non solo la letteratura ma anche il cinema, tutta la cultura, la televisione, la stampa. Per arrivare in questi campi in Italia e in questo momento bisogna appartenere a qualche lobby, a qualche corporazione. Si dà il caso che le corporazioni e le lobby italiane più potenti siano vicine alla Chiesa Cattolica. Parlo di Opus Dei, parlo di Propaganda Fide, parlo di Comunione e Liberazione. E in Italia, purtroppo, nei nostri campi, se non si appartiene a quelle corporazioni non si va da nessuna parte. Vedi Formigoni in Lombardia, vedi Balducci nel Lazio. Bisogna stare in quelle corporazioni. Le persone libere come me, Alberto Gaffi, purtroppo non arriveranno ad essere direttori di Rai 1 come lo è stato Del Noce, come tutta quella gentaccia lì che è inutile che elenco, ma combattono laicamente, libertariamente per affermare la cultura, quella vera che dovremmo recuperare, per cui appunto hai detto che in America esiste, in Italia non esiste. È oscurantismo. La politica italiana è colpevole, soprattutto perché non è riuscita dal 1870 ad oggi a costruirsi una propria morale politica italiana, ma ha preso a servizio la morale cattolica. È stato comodo, ma adesso basta.
Posso dire che Balducci che citavi te non è lo stesso Balducci che ho conosciuto io, che è Ernesto Balducci,
no,
purtroppo, che sarebbe stato un grande maestro.
Magari.
Quelli che ha imposto.
No, io parlavo di Angelo Balducci, certo. La cricca,
Anemone.
Prostituzione in Vaticano, insomma,
una
porcheria. E adesso vi dico una chicca, sai che è uscito un film Good as You, che parla della comunità gay romana, dove lavora il figlio di Angelo Balducci, Lorenzo Balducci, e si sono autoscritti una lettera di protesta di Milizia Cristi, perché poi fa ridere, no? La cricca, quindi vicino a Propaganda Fide, perché Balducci ha lavorato per Propaganda Fide, che producono un film e ricevono la lettera di protesta che dice veniamo a chiudervi il cinema da Milizia Cristi. A me viene da ridere.
Se la cantano
se la cantano se la suonano. si fanno pubblicità a vicenda.
Quanto dura lo spettacolo? Così,
lo spettacolo dura un'ora, la prima è l'11
15 alle ore 21, via Zabaglia 42, Teatro dei Documenti.
È drammatico, si ride, si sorride.
All'inizio è surreale, c'è questo cardinale che dà il femminile a tutti e il pubblico potrebbe anche rimanere spiazzato, dice ma dove stanno le donne che sono tutti uomini? È una convenzione. Io ti dico pure perché mi è nata l'idea del cardinale mia cara. Io ero negli uffici del Vaticano presso il mio amico padre Emanuele, che era lo speaker di Radio Vaticana anni fa. E per il corridoio, mentre aspettavo lui che uscisse, che faceva delle commissioni, ho visto incrociare un noto eminente cardinale che era segretario di Stato all'epoca, che ha incrociato un suo collega e ha detto buongiorno mia cara. E io, quando è uscito il mio amico padre Emanuele, gli ho detto scusa, ma perché si danno al femminile? Dice no, ma qui è normale, tra persone omosessuali è così.
E aveva le calze di seta.
E questo non lo so, però insomma, Cherie, mia cara,
scarpe rosse Prada.
Da quel punto ho detto no, devo scrivere una commedia in cui c'è il cardinale mia cara. E
sì, che una cosa all'Arbasino, cardinale.
Sì,
mia
sì,
cara.
Sì, ma lì nasce signora tutto d'Arbasino, Dario Bellezza, e Ciao Ni, sono tutti questi appellativi un po'.
Tra l'altro, ricordo a Dario Bellezza che abbiamo visto che avete commemorato.
31 marzo.
Esatto, siete stati al cimitero
cattolico. Sì.
Dove c'è il grande Dario.
Assolutamente.
A quale dedichiamo un pensiero laico.
Ecco, chi vedrà questa commedia e conosce Dario Bellezza, modestamente dico che è un linguaggio bellezziano, assolutamente.
Perfetto.
No.
Un'ultima battuta, Fabrizio, e salutiamo Fabio.
No, ma ecco, questi tentativi di far esplodere certe conciliazioni ormai millenarie, no? Voglio dire, la Bibbia è stata usata come veicolo un po' per portare insieme le ragioni della fede e le ragioni del diritto, per esempio. Il diritto europeo si è fondato sulla Bibbia, volenti o nolenti, ecco, che oggi si provi laicamente, come dire, a scomporre le parti, a calare tutto in un'analisi anche della realtà più intima, non può che far bene, insomma.
E ti dico che ho avuto grossi problemi perché a teatro mi hanno censurato il testo, la locandina, l'ufficio stampa, è stata una censura. E se andate sul sito del Teatro di Documenti, la mia commedia non c'è.
Carta vetrata.
Eccoci in diretta, Gabriele, bentornato.
Grazie.
Hai contattato anche Leonardo Oslan De Sanctis, come il grande De Sanctis, che ha avuto un'avventura sconveniente, non come quella del cardinale mia cara, che è una sconvenienza di carattere erotico, sentimentale, ma affaristica, perché qualcuno, che poi meglio ci dirà lui, lo ha adescato per farlo cadere in una pseudotrappola di un non meglio noto festival di lettura, imparo leggendo, che si dovrebbe svolgere a Marina di San Nicola dall'8 al 10 giugno. Ma a te la parola, Gabriele.
Beh sì, diciamo c'è un problema un po' diffuso nell'editoria, soprattutto per la piccola editoria, che è quella delle fiere. Pensiamo soltanto ai costi che si devono sostenere per andare in quella che è la più importante fiera in Italia, ossia quella di Torino. Il costo proprio vivo degli stand e il fatto che magari da piccolo editore i visitatori non si curano molto di te, ma vanno direttamente in quelli che poi simulano i mega store di Feltrinelli o di Mondadori. Dalle grandi fiere si dipana poi tutta
un
sottobosco di piccole fiere che creano altri problemi, e ne parliamo appunto con Leonardo.
Fefe, editore, dico bene Leonardo Oslan De Sanctis?
Eccomi, sono qui con voi, vi ringrazio di avermi chiamato.
Prima di parlare però della fiera, dici che vuol dire Fefe, perché ci incuriosisce, la tua casa editrice.
Il nome Fefe si riferisce a quando io con il mio socio curavamo una trasmissione di cinema a Teleroma 56, parlo della fine degli anni 80, inizio anni 90, quindi c'erano ancora i dinosauri.
Ma noi già c'eravamo,
Non
siamo così giovani, me la ricordo tra l'altro, molto bella, complimenti.
Bene, grazie. Ecco, mi avete chiamato, avete fatto questa introduzione molto, direi, categorica.
Ma te cambiare idea,
No, vorrei continuare su questa stessa linea, magari ammorbidendo le parole che avete usato. Adesso non voglio mettermi contro questo fiorire di fiere.
No, guardi, in realtà il problema è uno. Come tutti gli ambienti in cui c'è molta offerta c'è molto buono, perché ci sono molte piccole fiere che sono importanti, ben costruite e che insomma hanno un loro essere anche culturale, però insomma ce ne sono anche altre, molte altre che invece su questo...
Esatto.
C'è l'avventura di Grotta Ferrata, che siamo stati chiamati un po' tutti noi editori, da Torino addirittura, dalla fiera di Torino, sembrava che doveva partire, per molti versi il sindaco, che tra l'altro è un amico, Gabriele Mori, aveva già la fascia... dice la più antica fiera del mondo, sembra che abbia oltre 400 anni quella di Grotta Ferrata, poi è esplosa e ci hanno tutti detto non andate.
Sì, però poi in realtà c'è stata.
E infatti.
E noi abbiamo partecipato, quindi appunto le piccole fiere per i piccoli editori c'è dentro di tutto, ovviamente, quindi è importante riuscire a distinguere tra la fiera buona e la fiera cattiva, e credo che una discriminante sia proprio l'aspetto economico a cui accennavate all'inizio. Una piccola fiera in una piccola località rivolta ad un pubblico piccolo, presumibilmente, e ai piccoli editori, la cosa migliore è che sia gratuita, assolutamente gratuita, per gli editori ovviamente e per i visitatori altrettanto ovviamente. E che poi io metterei un'altra discriminante, che sia che nell'organizzazione di queste piccole fiere ci sia dentro un editore.
Ma qui c'è, perché abbiamo visto che Diotima, che fa caso a molti ricordare Ölderlin, è di Altri Media Edizioni di Matera, dai Sassi di Matera ai Sassi di Marina di San Nicola.
Sì, questo non so se questo Diotima sia nell'organizzazione, non credo.
Beh, così si presenta.
Che sia intervenuto in questo scambio di email che io ho avuto con gli organizzatori, che hanno organizzato tanto bene che hanno mandato l'invito alla partecipazione a questa fiera Marina di San Nicola a una sessantina di editori via mail con l'indirizzo visibile. Quindi c'è stato un rimpallo di mail tra loro e noi.
Così è avvenuto anche con me, così ci siamo incontrati.
Esattamente, alla luce del sole, da parte nostra, volutamente alla luce del sole, perché noi avremmo potuto rispondere soltanto direttamente a loro.
In privato.
Ma mentre invece abbiamo voluto continuare esplicitamente, chiaramente, appunto alla luce del sole, tanto che poi... voi ci avete chiamato ed eccoci qui.
Tony Garbati, sottolineo, non hai mai passato
un
confine.
Tony, ecco. Tony Garbati. Ad ogni modo, Marina di San Nicola, per chi non... Il caso particolare è particolare, puntuale, eccetera, però è emblematica. Adesso io non me la voglio prendere con imparo leggendo soltanto con loro, eccetera. Marina di San Nicola è una località turistica, per chi non è di Roma, immediatamente sotto alla Dispoli.
Sì, sull'Aurelia, diciamo al nord.
Sull'Aurelia, sarà 10 km sotto la Dispoli, non tanto una località turistica quanto una località di seconde case o di weekend marino per i romani. E che qui si organizzi una fiera per i piccoli editori di 3 giorni all'inizio di giugno è una proposta quantomeno originale, chiamiamola così. Se poi ci aggiungiamo che questa fiera costa, la partecipazione a questa fiera costa, cioè ci hanno chiesto a tutti noi 60 editori contattati 363 euro sull'unghia, e la proposta diventa da originale ad assurda. Beh, assolutamente sì. Motivando questo con il fatto che ci hanno detto: noi abbiamo dei costi, l'acquisto dei gazebo tutti uguali, per la linearità della fiera, la fornitura della corrente, il servizio di sorveglianza, il volantinaggio pubblicitario e tutte queste cose che siamo tutti imprenditori, e quando affrontiamo un'impresa ci facciamo i conti prima. Se il prezzo finale è assurdo, evidentemente c'è qualche cosa che è sbagliato all'inizio, fin dall'inizio, e quindi o i costi che loro hanno preventivato sono troppo alti, oppure in buona sostanza questa fiera non sa da fare.
Ci risentiremo per parlare di libri. La prossima volta vogliamo sapere qual è il libro che state per tirare fuori dalla macchina tipografica per farlo leggere ai vostri lettori.
Benissimo, con molto piacere, perché abbiamo varie novità in arrivo.
Una, così rimane la curiosità, qual è?
Stiamo facendo una seconda edizione di un libro molto caro, che è dedicato, nasce dall'insegnamento di Maria Montessori. Allora direte, cose vecchie, un secolo fa e polverose. E invece no, noi mettiamo insieme una serie di piccoli saggi sull'educazione alimentare dei bambini, mettendo in confronto quello che faceva e diceva e insegnava la Montessori 100 anni fa, per arrivare fino ad adesso. Chi è montessoriano senza saperlo? Insomma, tutto quello che ruota attorno all'alimentazione infantile, alla corretta alimentazione infantile.
Aspettiamo di riceverlo in radio, così poi ne parliamo insieme.
Sì, c'è anche una chicca, un piccolo intervento di Camilleri. Che
benissimo, il grande Camilleri. Arrivederci, a prestissimo.
Grazie mille, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, in diretta da Bergamo, Marco Carrara, per parlarci di Memorie dalla Legione Straniera. Un giornalista, Erwin Rosen, uno pseudonimo, il reale Erwin Carlet, ci parla nel 1910 di qualcosa che turberà le vostre coscienze. A te la parola, Marco.
Salve Alberto. Allora, oggi volevo parlare di In the Foreign Legion, un libro che si può trovare in versione digitale gratuitamente su archive.org. Si può trovare sia in PDF che in EPUB. L'EPUB ha un po' di errori nel testo a causa del riconoscimento testuale automatico, ma si legge comunque molto bene e io ho letto quella versione. Allora, il libro è del 1910 e racconta 2 anni di vita nella legione straniera di Erwin Rosen, che si era arruolato nel 1905 ed è poi fuggito nel 1907, con anche la fortuna di essere riuscito poi davvero a fuggire, perché la maggior parte dei legionari veniva catturata e subiva imprigionamenti, punizioni o altro molto dure, e lui si è arruolato per problemi con la moglie. Non entra nello specifico nell'inizio dell'opera, però fa capire che erano problemi molto gravi con la moglie, e lui scappa e va ad arruolarsi. Allora, il tema centrale dell'opera è il denaro, perché attorno al denaro ruota tutta l'esistenza del legionario. Assieme al tema del denaro, Rosen utilizza la sua esperienza per fare una riflessione sul concetto di mercenario, perché la questione del denaro per il legionario non è il denaro nel senso di fare il legionario per soldi, è la questione che il denaro non c'è, è pochissimo. Infatti la cosa curiosa è che uno immagina fare il mercenario, lo fai per soldi, eccetera, invece il legionario francese guadagnava 5 centesimi di franco al giorno, che erano pari a 1 centesimo di dollaro. Per fare un equivalente, era 1/50 della paga del soldato semplice statunitense.
In realtà veniva fatta questa professione, questo difficile mestiere, perché il mestiere delle armi non è sicuramente tra i più semplici, soprattutto per fuggire al carcere, perché veniva data la possibilità a molti galeotti di scegliere tra legione straniera oppure carcere a vita in alcuni casi.
Esatto, e soprattutto veniva fatta anche da chi aveva magari scontato la propria pena. E ne riporto un esempio: Rosen, di un francese che si è arruolato perché lui aveva fatto un crimine non grave, aveva scontato la pena, poi però sui suoi documenti che doveva presentare per poter lavorare in Francia, eccetera, c'era scritto il crimine che aveva fatto. C'è un problema: se uno ha dei documenti sporchi che indicano che è un criminale, è praticamente impossibile trovare lavoro. Quei documenti vengono ripuliti soltanto 10 anni dopo che è finita la pena, quindi vuol dire che in Francia, se tu magari rubi un pezzo di pane perché sei troppo povero, ti trovi poi con dei documenti sporchi che per 10 anni ti impediranno di avere qualsiasi altro lavoro. Quindi vuol dire che dovrà rubare ancora. Mentre invece, se entri nella legione straniera, scontati i 5 anni del contratto, ti danno documenti puliti.
La non menzione è definita in termini giuridici, la non menzione della pena, anche se la pena è stata già scontata, come nel caso che dicevi.
Il problema però è che se entri nella legione straniera per quel motivo, quindi hai una famiglia e poi puoi tornare in Francia e è comunque un modo per inserirti nella società, va bene, ma senti una religione straniera perché sei già miserabile ed è l'unico modo per non morire di fame. Il problema è che quando esci dalla religione straniera, appunto perché la paga era praticamente nulla e non ti danno niente quando, non ti davano niente quando esci, perché poi le cose sono cambiate dopo il 1962, in realtà la tua unica altra scelta è diventare un accattone oppure tornare ancora nella legione straniera. Infatti, con i 5 centesimi di franco che ricevevano al giorno e li ricevevano in 5 giorni, e Rosen ci dice che si potevano comprare un pacchetto di tabacco e un litro di vino. Quindi loro praticamente facevano i legionari, quindi i mercenari, per un litro di vino e un pacchetto di tabacco di 5 giorni. Che è una cosa ridicola, perché tra l'altro loro non erano semplicemente soldati, erano per lo più lavoratori, perché il legionario doveva costruire strade, doveva sistemare i giardini delle città algerine, doveva anche fare la pulizia delle fogne. Per cui in realtà questi cosiddetti mercenari, per una paga da miseria, di cui non gli rimaneva nulla in tasca, si trovavano a fare, oltre che il soldato, anche lavori pesanti. Per cui Rosen si domanda, ma allora il soldato statunitense che guadagna 50 volte tanto o quello britannico che guadagna 24 volte tanto e fanno soltanto i soldati, non fanno gli operai, eccetera, eccetera, non sono forse loro più mercenari del legionario straniero?
Con questa domanda ti dobbiamo salutare, ma però ti vorremmo chiedere se ci regali un dettaglio curioso, perché abbiamo notizia che in questo libro di dettagli curiosi ce ne sono tanti.
Ecco, un dettaglio curioso è come funzionavano i furti, perché col fatto che i soldi non c'erano, quando qualcuno aveva bisogno di soldi, magari prendeva un pezzo di equipaggiamento e lo vendeva. Dopo averlo venduto però aveva il problema che non aveva più il pezzo di equipaggiamento e sarebbe stato punito. Allora cosa faceva? Lo rubava a un altro collega, a un altro soldato. Questo tipo di furto era considerato normale, accusato da gentiluomini, innescava una catena, perché quello che ha stato derubato lo rubava un altro, che lo rubava un altro, che lo rubava un altro, fino a quando non beccavi il legionario che riceveva i soldi da casa e poteva ricomprarsi il pezzo di equipaggiamento.
Grazie Marco Carrara, alla prossima.
Carta vetrata.
Cristiano Draghi da Rovigo, tu ce l'hai fatti scoprire e noi ce ne siamo innamorati. Sono la piccola bottega Baltasar con A Foghi Spenti, che rappresenta qualcosa che nella laguna si sa bene cosa significa, questi foghi spenti. Tu ce lo puoi svelare?
No, veramente no, dimmelo tu. Loro sono dei veneti, ci raccontano che cosa, tante cose di lì ci fanno venire i brividi, perché fanno pensare a questa malinconia del detta, ma dei fuochi spenti non sono detti niente.
Esoteriche frequenze che non abbiamo ancora sintonizzato, ma prestissimo te lo farò sapere.
Un criptico Alberto Gaffi oggi.
Ma ci piace lasciare.
È partito così.
Ci piace lasciare dei segnali, dei sassolini come Pollicino per arrivare fuori dal bosco, per uscire dal buio e entrare nella luce. E una persona che vogliamo ricordare, che è entrata nella luce, che oggi la inonda e la possiede, è tua madre, la traduttrice Laura Draghi Salvadori, che ha rappresentato per tanti anni un punto di riferimento per le traduzioni. In particolare ricordiamo il premio Andersen nel 1994.
Sì, la mamma se n'è andata il 18 marzo scorso, quindi è passato poco tempo, 20 giorni insomma, abbastanza naturalmente, semplicemente. Aveva 86 anni, perché era nata il 7 agosto del 25. Lei è stata scrittrice, traduttrice, poetessa, soprattutto per bambini, anche se non mancano le cose che ha tradotto per gli adulti e anche cose che ha scritto per diciamo così, il pubblico generalista, come una guida dei Musei Vaticani che per la Scala ha scritto insieme ad altri autori che sono Papa Fava e l'altra si chiama Lucia Cecchi. Francesco Papa Fava, Lucia Cecchi e Laura Draghi hanno fatto tutti insieme questo libro che si chiama Il Vaticano, che è la guida proprio al Vaticano. Quindi insomma ha fatto un po' di tutto, ha scritto poesie per il Corriere dei Piccoli, se vuoi possiamo pure cominciare da quelle, se ti fa piacere.
Magari.
Tutti si ricordano avere il Corriere dei Piccoli, immagino, almeno tutti quelli di una certa età. Lei scriveva queste poesie che gli pubblicavano con divertentissime illustrazioni, e ce ne sono alcune veramente carine.
Ti prego, allora, leggicene qualcuna.
Guarda, se cominciamo da questa, che è quella che a me piace di più, anche perché c'è, era ed è il soprannome da bambina di mia sorella Ilaria, perché noi siamo tre fratelli, Bernardo, io e Ilaria. La poesia si intitola La piccola C. La piccola C raccoglie le panse, ne prende tre per me e tre per sé, poi siede sul prato e piange a per di fiato, non sa più qual è il mazzetto per me e il mazzetto per sé. Ecco finita la poesia.
Graziosissima, graziosissima. Dobbiamo dire che la signorilità, l'eleganza, lo stile che aveva il corrierino, perché noi lo chiamavamo così, corrierino.
E certo, certo, compri il corrierino.
Era veramente da brivido. Vabbè,
guarda, poi un'altra, la guerra. Già che ci siamo, Pasqua ci sta bene. L'Inghilterra faceva la guerra per mare e per terra col re del Perù. Ma un giorno perché gli chiesero il re: tu fai questa guerra per mare e per terra col re del Perù? E lui fece: ma non è verità, mi sono scordato perché ho cominciato. E il re d'Inghilterra non fece più guerra davvero mai più per mare e per terra col re del Perù. Ecco, e sulle poesie per bambini già avanti, proprio faceva poesie per bambini, e devo dire che l'hanno ritrovato fra le sue carte nei giorni scorsi anche degli abbozzi, perché lei fino agli 80 e passa anni appunto non ha mai smesso di fare, di pensare, di lavorare, nonostante gli anni l'avessero abbastanza rallentata. Sai la curiosità di mia madre qual era? Che era uno dei pochissimi traduttori italiani parlati di sette lingue.
E quali sono queste sette lingue?
Senti, me le sono dovute riscrivere, perché poi me le dimentico pure io. Siamo inglese, ovviamente, francese, poi in realtà il primo, che la prima lingua che ho studiato veramente fosse il francese. Inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, greco moderno, olandese. Alle quali devi, l'olandese l'ha studiato in età abbastanza avanzata, vincendo attorno ai 70 anni perfino tre borse di studio del governo olandese andandola a studiarlo. Più ci dobbiamo aggiungere perlomeno il latino, perché lei era laureata in lettere antiche, e il greco antico, anche se lei sosteneva che il greco antico se l'era dimenticato perché quello moderno gli aveva confuso le idee, insomma. E ora, quando è scomparsa appunto il 18 di marzo, era in corso la fiera del libro per ragazzi
a Bologna.
E pensa che la fiera del libro per ragazzi, alla fiera del libro per ragazzi ha vinto quello che possiamo dire il Nobel della letteratura per ragazzi, perché è un vero mondo enorme, un olandese che è Gus Kuijer, speriamo si dica così, K-U-I, il lungo E, Gus Kuijer, ha vinto il premio Astrid Lindgren, che poi sarebbe come dire il premio Pippi Calzelunghe, no?
Esatto, è l'autrice del famoso.
E come esatto, in memoria di lei questo premio, e questa volta l'ha vinto l'olandese. Lui è stato tradotto in Italia da mia madre, i suoi libri, io ti ricordo due titoli, L'isola due gatte, Graffi sul tavolo, e sono libri che appunto vanno per la maggiore, perché forse non tutti sanno che la letteratura olandese per ragazzi è forse la migliore del mondo, ed è stata lei a fare da ponte tra l'Olanda e l'Italia per questo tipo di letteratura.
Grazie Cristiano, un piccolo brano, ma proprio brevissimo, e ritorniamo con te in diretta.
Carta vetrata.
Siamo tornati, è stato brevissimo.
Subliminale.
Gabriele, voleva domandarti una cosa, Gabriele Sabatini.
No, io volevo tornare un attimo alla traduzione, insomma, a ricordare, ridire chiaro e tondo e forte agli ascoltatori l'importanza delle traduzioni. Ecco, io ho sempre parlato e pensato alle traduzioni, soprattutto di narrativa per adulti. Adesso mi fai pensare alle traduzioni di narrativa o di fiabe o di poesie per bambini. È ancora più importante, perché non si deve soltanto rendere l'originale al meglio possibile, e quindi fare un lavoro forse ancora più faticoso dell'autore stesso, che a volte può anche non spiegarsi alcune cose che scrive, mentre un traduttore si deve spiegare tutto dentro di sé, deve avere la spiegazione di tutto ciò che traduce.
Dico due cose su questo,
ma per
sì.
I bambini poi diventa proprio anche una questione pedagogica, nel senso la responsabilità è più che doppia.
Guarda, pensa che un po' di traduzioni ce le ha trasmesse. Mio fratello ha tradotto di nuovo il Moby Dick, per esempio, e invece io l'ho aiutata, mia madre, poco, a tradurre niente meno che l'Ape Maia. Ti ricordi l'Ape Maia?
Come
no. E pensa tu di dover tradurre una cosa facendo in modo che le parole riuscissero a entrare comunque dentro il balloon, dentro il fumetto.
Certo.
Cioè devi pure stare attento a quante lettere.
All'ingombro proprio del testo.
Guarda, i traduttori sono veramente una classe di poveretti, di gente frustrata, ahimè, e ferita, perché li pagano pochissimo e li trattano male e non li citano mai. Nei libri c'è scritto piccolo, 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 quando fanno dei lavori pazzeschi. Pensa, mia madre ha tradotto il primo libro di Astrea, su una collana di scrittura delle donne, che si chiamava Latte d'autunno, ricordi di una contadina bavarese, Anna Wim Schneider. Beh, pensa, Anna Wim Schneider è una che è nata e cresciuta nella Bavaria, è nativa del 19, scriveva come una contadina bavarese. E lei ha dovuto tradurre questo in italiano, e qui gli hanno dato una nota, se te vuole, lunga, in cui spiega, per esempio, come si fa a tradurre una parola che si chiama off. Off sarebbe il posto dove viveva la contadina bavarese. Allora lei dice, qui c'era podere, troppo centro italiano, cascinale, troppo padano.
Anche albergo, anche albergo, Cristiano, anche albergo vuol dire.
Anche albergo. Proprietà agricola, dice. Allora la scelta è caduta naturalmente su Maso, e alla fine ho scelto Maso, ma Maso non è proprio esattamente, allora bisogna poi scegliere, che in parte vuol dire anche corte, oppure si dice aia, insomma, guarda. E scrive mia madre: se ho accompagnato il lettore in alcuni dei segreti labirinti del lavoro di traduzione, non è stato per volere erudirlo sotto grado, per lasciarmi andare a parlare di bottega, ma piuttosto per fargli capire che ho voluto molto bene Anna Wim Schneider, nel modo a volte solo consentito agli interpreti e traduttori, cercando di calarmi il più affettuosamente possibile nella sua indole, nella sua cultura e nella sua storia. Cioè il traduttore deve... Io me la ricordo la mamma alla scrivania, che non so, si studiava i pinguini, capito? Perché doveva tradurre una roba sui pinguini, quindi era lì che si imparava tutto sui pinguini, come qui si è dovuta imparare in quelle latte d'autunno, che chi lo riesce a trovare, perché non so se è ancora in vendita, è di Astrea Giunti, è bellissimo, e questo latte d'autunno ha dovuto fare uno sforzo pazzesco e ficcarsi nel mondo bavarese degli anni 30.
C'è una da rileggere, insomma, per i tutti che l'avranno certamente letto, nei Sommersi e Salvati di Primo Levi. Lui racconta come seguiva le traduzioni dei suoi libri, soprattutto come seguiva le traduzioni verso il tedesco, e la minuziosità e la capacità di lavorare del traduttore, di cui adesso non ricordo il nome, insomma, credo fosse una donna anche in quel caso, e di lavorare a braccetto anche con l'autore per rendere tutte le sensazioni, insomma.
Infatti non è certo facile, però mamma Laura Draghi Salvadori, perché lei si firmava sempre anche con il nome del papà, che è Draghi appunto, è stata anche scrittrice, ha scritto un libro, se mi sentisse dire ho fatto un libro, ha scritto un libro che si chiama Le storie dell'angelo custode, che ha avuto un sacco di traduzioni per il mondo, soprattutto per i bambini nel mondo cattolico degli anni 60, è stata una pietra miliare, ed è un libro di cui ne abbiamo letto un brano, e se ho ancora due minuti...
Certo.
E siamo nell'incipit, proprio perché le storie dell'angelo custode, appunto, sono storie raccontate dall'angelo custode. Allora, queste storie le ho sentite raccontare da un angelo. Era l'angelo custode di un bambino ammalato a cui nessuno faceva compagnia e che io andavo a visitare qualche volta quando avevo un momento di libertà. Ma anche i miei momenti di libertà erano rari e finivano presto. Io ero triste al pensiero di lui che rimaneva solo, fermo e malinconico per tanta parte del giorno. Ma poi scopersi che il bambino non rimaneva solo, veniva l'angelo custode a raccontargli storie bellissime, lunghe, popolate, di santi, di angeli, di personaggi di tempi andati, finché il bambino non si addormentava tranquillo. Questo lui, il bambino, non me l'aveva mai detto, forse c'era un patto fra lui e l'angelo, per cui il segreto andava mantenuto con tutti, anche con me. Ma un giorno che il bambino aveva la febbre molto alta e le sue mani non trovavano riposo sulla coperta, io incominciai a piangere perché credevo che morisse. E fu allora che sentii qualcuno entrare alle mie spalle e dirmi con una voce forte e splendida: non aver paura, per lui guarirà. Fu come se le pareti della stanzetta si scostassero, come se la stanzetta diventasse più grande, sempre più grande, e si andasse colmando di una luce chiarissima, come se il soffitto si spalancasse a cogliere un cielo azzurro pieno di nuvolette bianche, entrasse un profumo di praterie fiorite. C'era lì in piedi un meraviglioso angelo, sorrise e fece un cenno con la mano verso il bambino, che riapriva gli occhi tutti illuminati di gioia. «Sei venuto», disse, «sei venuto a raccontarmi la storia che mi avevi promesso». «Sì», disse l'angelo accarezzandogli la fronte, che mi parve si schiarisse già dal calore della febbre, «proprio la storia che ti avevo promesso». «Una storia del paradiso», chiese io, già molto ansiosa di saperlo, di saperla, «una storia della terra e del paradiso», dice l'angelo, disse l'angelo, «che noi lassù ci raccontiamo spesso, perché devi sapere», e qui sorrise un po' malizioso, chissà perché, «anche a noi angeli piacciono le storie e le ascoltiamo volentieri. Poi, quando siamo angeli custodi, le raccontiamo ai bambini perché diventino più buoni». Si sedette sulla sponda del lettino con le ali morbide che sfioravano le coperte e misteriosamente le illuminavano di candore e incominciò il suo racconto. Poi continua raccontando ovviamente storie di santi che finiscono, come dire, tutte bene e poi naturalmente avrà fine nella storia pasqualissima. Questo è stato il grande libro scritto da noi adesso, sempre per bambini. Ha avuto parecchie traduzioni e ha segnato tanti bambini, soprattutto ovviamente molti di matrice cattolica, è stato pubblicato anche poi dall'edizione Paolini.
Io a questo punto mi sto appassionando alle traduzioni, c'è qualcuno, non so tu, magari Fabrizio, che mi senti dire qualche titolo che possa leggere anche di studi sulla traduzione?
Ma guarda, sulla traduzione si è parlato, insomma, frasi celebri e posizioni importanti da Novalis a Walter Benjamin. Diciamo due testi che hanno avuto molta fortuna sono quello di Georges Mounen, Teoria e storia della traduzione, un libro usatissimo nelle università, dovunque si facciano corsi sulla traduzione si usa. Un altro è un altro libro, anche questo abbastanza celebre perché fa una distinzione, il libro di Peter Newark, sempre sulla traduzione, fa una distinzione tra traduzione semantica e comunicativa, cioè il problema della traduzione è se portare il lettore in una determinata cultura o portare quella lettura verso le coordinate del lettore. Io ti ricordo che insomma la traduzione è come altre una pratica di riscrittura, insomma, quindi si inserisce in un quadro piuttosto complesso e va dal travestimento alla parodia al pastiche e in ultimo alla traduzione, insomma dei procedimenti di transcodifica. Su questo ha scritto un saggio, diciamo, quasi di natura accademica, però è molto importante perché inquadra appunto tutte queste tipologie di riscrittura. Ha scritto Rosalma Salina Borello, il titolo è Testo, Intertesto, Ipertesto, un libro di Bulzoni Editore, editore romano.
Cristiano, prima di tornare a parlare, se vuoi, di mamma, insomma, di sue traduzioni o di sue scritture, volevo fare gli auguri a una persona di cui abbiamo parlato prima, che compirà 70 anni il 10 aprile. Di chi si parla? Si parla di una persona per me molto importante, Riccardo Franco Levi, che è stato portavoce di Prodi, ha fatto diverse esperienze anche di governo, ha diretto per primo l'Indipendente, ne parlavamo prima, il giornale che fu acquisito per un certo periodo anche dalla Lega, dall'attuale tesoriere, quello che ha preso il posto di Belsito. Ma lui che cosa ha fatto? Ha fatto la legge per il libro. Quindi tanti auguri e grazie a te, Riccardo Franco Levi, perché ci hai permesso di sopravvivere in qualche modo abolendo quegli sconti drammatici, terrificanti che tagliavano le gambe a noi soprattutto piccoli editori.
A me piacque molto il progetto di Riccardo Franco Levi, che voleva fare proprio l'Indipendente cercando di portare in Italia il giornalismo anglosassone. Gli mandai pure una specie di curriculum che però era un racconto di me stesso che tentavo di scrivere un curriculum, forse esagerai e non mi ha mai nemmeno risposto.
Mi piacerebbe leggerlo.
Cristiano, hai fatto il metacurriculum.
Sì, feci un metacurriculum perché dissi facciamo una cosa originale, ma sai com'è ogni tanto, no? E allora scrissi un raccontino che si chiamava curriculum e glielo
sei
mandai.
Sei sempre unico.
Vabbè, siamo tutti dei matti.
Che i giovani in ascolto in cerca di lavoro non seguono il tuo esempio, però in questo caso perché...
No, perché è andata male, perché appunto il mio racconto curriculum in cui un giovane giornalista cercava di farsi notare da Riccardo Franco Levi non ha avuto grande successo, oppure manco l'ha letto, magari è colpa delle poste, no, dai.
Chissà dov'è finito il metacuri. Guarda, parlavamo a cena con Alberto Gaffi e la grande poetessa Silvia Brecch, che salutiamo, parlavamo proprio di, del plurale di curriculum, perché ci siamo trovati in una faida accesissima. Ma sai, i sostenitori di curriculi, curriculum senza declinare.
E come posterga?
Addirittura c'era il mitico Emiliano Sbaraglia, nostro amico extramenia, come si dice, che da buon frascatano ha detto: io dico curriculu al frascatano.
Quindi... su questo bisognava sentire la mamma, perché lei era sempre risolutiva su queste cose qua, perché era una specie di enciclopedia viaggiante.
Io devo dire curriculum, altrimenti mia moglie mi spacca una gamba, lei è classicista.
Ma l'agenzia Stefani, secondo te, la vecchia agenzia Stefani, è di proprietà sempre del tesoriere della Lega Stefano Stefani?
No, non direi. L'agenzia Stefani non c'è più, è diventata l'ANSA.
Sì, no? Sto scherzando. Veramente, chiudiamo con un ricordo di mamma, che siamo arrivati ai saluti.
Ma guarda, no, ti dico solo la cosa che volevo dire, anche che lei ha lavorato fino all'ultimo come lettrice, che è un altro mestiere ancora, a fare le schede dei libri, cioè gli mandavano i libri in lingua, lei non li traduceva ma dava un giudizio. Altro mestiere poco considerato e invece importantissimo. Alla Salani, col gruppo Longanesi, dove se la ricordano benissimo, mi dicono che le sue schede vengono ancora citate come modello di perfezione di come si fa una scheda di un libro, e quindi sono contento.
Ringraziamo tantissimo Laura Draghi Salvadori per quello che ha fatto nella sua vita e che ci illumini lassù. Salutiamo le radio. Grazie. Collegate con noi: Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Budrio, Imola, Forlì e parte di Bologna, Radio Città Futura da Roma e a Bari, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina.